Un saluto ascoltatrici e ascoltatori, bentornati, bentornate a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 12.30 alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci 331-62-14013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS. Naturalmente ci potete come sempre scrivere durante la diretta, così come con una mail a diretta chiocciola popolarenetwork.it. In altri momenti scriveteci a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi, che sono molti. Ritroveremo la rubrica del martedì a cura di Sciauchi Senussi, Extra Cult. Sarà con noi Alessandro Principe per parlare della nostra campagna soft di ritocco all'abbonamento a 107.6 per i nostri 50 anni. Avremo ospite lo scrittore Pier Giorgio Pulizzi per il suo ultimo romanzo edito da Feltrinelli, Il Nido del Corvo. Vi parleremo di Book Pride 2026, che fra poco prenderà il via sul Super Studio Più e di cui Radio Popolare è media partner. Ma prima di tutto andiamo da Tiziana Ricci, che si trova, se non sbaglio, alla chiesa di San Carpoforo. E capiamo da lei perché e a vedere che cosa. Buongiorno.
Buongiorno Ira, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sì, è una bellissima mostra che non è ancora aperta, aprirà oggi, no? Poi si può visitare fino al 27 qui alla chiesa di San Carpoforo. Siamo in piazza Formentini, nel cuore di Brera, e questo è un pezzetto di Brera, perché qui adesso c'è questa mostra e poi ci sono anche delle aule dove avviene la didattica. E allora mi fa piacere dire che questi studenti, che sono giovani artisti, praticamente sono quella sezione di Brera che era stata fondata intorno al 2000 da Paolo Rosa di Studio Azzurro, sì, nostro grande amico. E adesso c'è questa mostra molto interessante dal titolo Parallasse, ci facciamo adesso spiegare cosa significa, da Alessandro Mancassola, che è il vice direttore di Brera, dell'Accademia di Brera, ed è anche il curatore di questa mostra di giovani. Sono 16 studenti, ma giovani artisti, che hanno realizzato delle opere molto belle.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, intanto grazie per questa introduzione. Parallasse è un titolo che è anche un po' un espediente, ma che racconta il modus operandi con cui hanno affrontato questo percorso questi 16 studenti e studentesse che vengono appunto da o il triennio o il biennio di nuove tecnologie, per cui non arrivano proprio da un corso, ma io ho messo insieme tutta una serie di studenti che sono passati all'interno dei miei corsi. Li ho fatti lavorare, hanno incontrato anche Vittorio Gallese, e c'è stata tutta una parte di workshop.
Spieghiamo chi è Vittorio Gallese.
Vittorio Gallese,
velocemente.
Sì, sì, è uno dei più importanti neuroscienziati che abbiamo in Italia, e che si è occupato tra gli altri di anche del, cioè questo testo che è lo schermo empatico, che è un punto di riferimento per noi, e che parla appunto dell'empatia sia nelle arti visive che nel cinema. La mostra che c'è,
ecco,
qui,
questo rapporto, sì, cos'ha prodotto? Che opere sono queste?
Ma le opere sono, la maggior parte sono state prodotte apposta per questa mostra, e delle altre sono delle rivisitazioni di opere comunque prodotte nell'ultimo anno, massimo anno e mezzo, da parte
Si tratta di video, ma non solo,
non
no?
Non solo, ma, diciamo, la maggior parte sono dei video, ci sono due LED wall, uno che accoglie una videorassegna un po' più classica, in cui appunto ci sono una serie di lavori che sono stati prodotti negli ultimi 6 mesi, alcuni apposta per la mostra. Però poi la mostra si è allargata all'interno dello spazio di San Carpoforo e quindi alcuni hanno ritrovato delle collocazioni diverse, ci sono diverse installazioni piccole, perché i due LED wall dominano, diciamo, lo spazio. E poi c'è anche un lavoro fotografico, c'è un'installazione con il vetro.
C'è, diciamo, un filo rosso, no?
Sì.
Bisogna cercare alcuni di questi lavori. Sì. Per esempio, le fotografie sono di vario formato e sono sparse, insomma, nell'ambiente, nello spazio, no? Perché?
Questo perché la mostra richiede tempo. Noi siamo molto abituati a guardare le immagini in movimento e anche a skippare, ma vivere in questo flusso molto disordinato. Invece questa mostra richiede tempo, ci vuole calma, e per raccontare meglio questa calma con cui bisogna approcciare la mostra dei miei studenti, anche il modo in cui abbiamo posto sia le installazioni che anche le fotografie chiede attenzione, chiede di muoversi nello spazio, chiede anche di scoprire. Alcune cose rimangono semi nascoste e vanno scoperte, e gli va dato il giusto tempo.
Non so se l'abbiamo detto, parallassi ha un significato dal greco, sì. mutamento, deviazione.
Sì, deviazione,
ma anche nascondimento, mi sembra.
Sì, è più che altro è un diciamo che viene anche utilizzata per calcolare la distanza tra i corpi celesti, non troppo distanti, e questo è un'immagine che ha incollato la mostra, perché le opere dei miei studenti sono eterogenee, c'è cioè dentro di tutto, da lavori fatti col 3D a documentari a brevi videoclip a sperimentazioni. È molto vivace la mostra.
È intelligenza artificiale?
Poco,
però ci sarà un convegno di cui se ne parlerà, vero?
Nei giorni successivi, coordinato dal professor Antonio Cioffi e dal professor Gabriele Perretta, a fianco a San Carpoforo c'è una 2 giorni di convegno in cui il protagonista sarà proprio questo tema. Ai miei studenti, io di solito non chiudo mai il campo d'indagine, il campo d'indagine era aperto e c'è qualcosa, qualche traccia qua e là, ma non è sicuramente il protagonista di questa mostra.
Allora, qui con noi c'è una delle studentesse, un'artista, Angela Maria Cortese, che ha presentato un video insieme ad altri, Samsara.
Sì, allora Samsara è appunto l'opera che ho presentato all'interno della videorassegna e vuole riflettere, come mi accodo al professor Mancassola, sul appunto il concetto di spendere tempo per guardare un video, tant'è che il video riguarda proprio il tempo. È pensato come un video loop ed è un qualcosa che punta appunto a far variare la percezione di quella che è la visione dello spettatore quando guarda il video.
Qual è il tema?
Il tema è fondamentalmente la ripetizione ossessiva. Il motivo per cui questo è un loop è proprio il fatto che l'estetica ipnotica voglia portare a far rivedere sempre le stesse scene e quindi far coinvolgere lo spettatore dal punto di vista anche di quella che è la percezione variata del tempo e di quello che può essere nella realtà circostante. E questo è un punto di spunto soprattutto per la mostra, come ha detto il professor Mancassola, appunto per prendersi il tempo di girare all'interno della mostra, ma mi accodo anche al termine parallasse per far comprendere che per parallasse si intende anche il cambio del punto di vista, cioè un oggetto può cambiare nel momento in cui il punto di vista cambia, ed è questo il punto della mostra, cioè nel momento in cui lo spettatore si sposta per vedere determinate opere, le coglie da più punti di vista e probabilmente coglie anche degli spunti che vedendoli da un solo punto di vista non sono percepibili. Questo è molto importante per noi.
Allora, Ira, non so se il nostro tempo è terminato.
Abbiamo ancora 2 minuti.
Abbiamo 2 minuti, allora possiamo concludere. Volevo chiedere quanti studenti scelgono questa sezione delle arti visive, delle arti tecnologiche, nuove tecnologie.
Bene, tra triennio e biennio sono circa 800 studenti.
E parliamo di una percentuale su tutti?
Ma più o meno un sesto di tutta l'Accademia di Brera, che ha più o meno 4.500 studenti, quindi un buon numero tra triennio e bienni.
Ah, perfetto. Allora, Ira, guarda, questa mostra si può visitare da stasera o già da adesso?
Da stasera alle 16 inaugura fino alle 19 e poi da domani a venerdì è aperto dalle 10 alle 19, entrata libera ovviamente, e troverete anche gli artisti in mostra che vi accolgono e vi raccontano la mostra.
Ecco, quindi come quando sono entrata io stamattina mi sono fatta raccontare un pochino le opere perché non che non si possano diciamo comprendere, apprezzare, però è bello avere l'artista vicino che ti racconta le sue intenzioni, è vero o no?
Assolutamente sì, è una cosa in più, è molto bella, però allo stesso tempo la mostra è accogliente e intrigante, non è criptica e concettuale, non è difficile incontrarla, anzi.
Confermo, e poi c'è un'atmosfera affascinante, insomma, a me è piaciuta molto, rientra nei 250 anni dell'Accademia di Belle Arti di Brera, che quest'anno vengono celebrati in vario modo. Allora io ringrazio i miei ospiti, il professor Alessandro Mancassola e Angela Maria Cortese, che è una delle artiste, sono 16 giovani artisti e vi consiglio di fare un salto, perché vale la pena.
Benissimo, grazie Tiziana Ricci, a risentirci, a presto.
Ciao a tutte e a tutti.
Ciao. Sitting in my car, little buzzing, really wasn't far from.
I think very maybe I think I love you, Cherry. Even though this whole thing's crazy, I think I love you, Cherry. Even though this whole world's crazy, I think I love you, Cherry.
Cherry, brano di Son Little, che si incanala, pur se molto recente, nella grande tradizione del soul, e che ci ha introdotti alla nostra prossima ospite, che ci presenta, così come è stato fatto poco tempo fa, ieri per l'esattezza, l'edizione 2026 di Book Pride, fiera nazionale dell'editoria indipendente, che si terrà al Superstudio Maxi di Milano dal 20 al 22 di marzo. Noi ci ritorneremo, come facciamo tutti gli anni, ne siamo media partner, per intervistare molti degli ospiti che vi prenderanno parte. Saranno tanti nomi italiani e internazionali che arriveranno a questa edizione di Book Pride intitolata La speranza è la cosa con le piume. Ne parliamo con Francesca Mancini, che coordina Book Pride, e che ringraziamo come sempre di essere con noi, perché insomma, ci sembra importante cominciare già a parlarne. Buongiorno e bentornata.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
Decima edizione dunque, Book Pride è organizzato nell'ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino, intanto spieghiamo questo titolo, questa frase, la speranza è la cosa con le piume.
Certo, questa frase è un verso di una poesia del 1861 di Emily Dickinson. Come lo scorso anno, anche quest'anno abbiamo scelto di camminare con le parole delle donne. L'anno scorso avevamo scelto un passaggio di Ursula K. Le Guin e quest'anno abbiamo affidato il titolo a una delle voci più importanti della poesia moderna, dei lirici moderni. Abbiamo scelto la speranza come diciamo soggetto di questa manifestazione culturale, perché crediamo che la speranza sia una forza che tutte noi e che tutti noi abbiamo, e che è quella che ci conduce, che ci condurrà verso probabilmente un futuro migliore. È una forza discreta, quella che racconta Emily Dickinson, ma è anche una forza tenace, e quindi è con questa idea di speranza, di un mondo migliore di quello che stiamo vivendo oggi, che abbiamo costruito insieme a Marco Amerighi, Laura Pezzino, Valentina De Poli e Federico Vergari il programma di questa decima edizione.
Bene, e facciamo un po' di nomi allora, sia degli ospiti italiani che di quelli internazionali.
Sì, avremo tra gli ospiti internazionali la grande scrittrice catalana che torna con un splendido romanzo, Clara Usson, Le Belve, un romanzo pubblicato da Serlerio che racconta la stagione del terrorismo basco. Un'altra grande autrice inglese, Claire Lynch, che ci porta invece a una riflessione su quelli che sono i legami e le fratture generazionali, con uno splendido romanzo pubblicato da Fazzi Editore, Una questione di famiglia. E ancora con le voci di una scrittrice, una giornalista londinese, Phoebe Greenwood, che con il suo reportage di guerra ambientato a Gaza, Avvoltoi, pubblicato da EO, ci porta a ragionare su quello che sta succedendo in Palestina. Abbiamo poi un grandissimo scrittore, siamo molto felici di ospitare questo grandissimo scrittore, drammaturgo svizzero, Lukas Barfuss, che con questo suo, questa sua splendida riflessione narrativa su ciò che trasmettiamo e riceviamo dai nostri genitori, il cartone di mio padre, ci porta questo romanzo pubblicato da Lorma che ci racconta anche la sua vita, una vita bizzarra, perché Barfius ha vissuto per molti anni senza una fissa dimora. E poi abbiamo invece dall'area mediterranea uno scrittore palestinese, Yasser al-Sisi, che ci racconta appunto un memoir che ci racconta la storia della sua prigionia, e ancora un'altra voce dal Mediterraneo, Yassine Adnan, che è uno scrittore marocchino che ci fa vedere il Marocco da un altro punto di vista, cioè ci racconta i movimenti studenteschi che hanno portato il Marocco a una nuova era, che hanno portato dei nuovi soggetti politici in Marocco. Un'altra voce meravigliosa di un poeta marocchino, Mohamed Bennis, è per noi la voce internazionale della poesia quest'anno. E come appunto abbiamo ricordato, la poesia sarà un importante momento di Book Pride. Ad Anna Toscano, che è recentemente scomparsa, una grande poeta italiana, dedicheremo un reading speciale con moltissime scrittrici e scrittori a cura del marito e anch'esso poeta Gianni Montieri. E poi ancora Cristian Raimu porterà il suo nuovo romanzo. E parleremo con Daniele Mencarelli, un altro grandissimo e attesissimo incontro con Romana Petri, parleremo di fine di una grande relazione d'amore. Poi abbiamo anche molti giornalisti, Francesco Costa insieme a Luciana Grosso discuteranno appunto del futuro dell'America nell'era appunto, speriamo, post-Trump. E poi ancora altri giornalisti, Luca Sofri, Annalisa Camilli, che ci racconteranno il presente.
Allora, grazie, insomma, non è facile, insomma, riassumere i molti ospiti della 10ª edizione di Book Pride. Parliamo adesso anche delle sezioni, diciamo, collaterali rispetto a quella principale, alla direttrice principale, che sono Book Young, Book Comics, Book Sport, e poi leggo che appunto c'è anche un nuovo spazio dal titolo Acrobate.
Sì, appunto, quest'anno un grande ritorno a Book Pride della curatrice Valentina De Poli, che si occupa appunto della sezione Book Young e Book Young Adult, e la fiera si apre con un dialogo con Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano, che ci porta un libro appunto che coinvolge i ragazzi delle scuole milanesi sulla capacità appunto che hanno gli occhi dei giovani di meravigliarsi, di amare e di cercare la bellezza in ogni cosa. E poi abbiamo un grandissimo incontro con un autore umoristico tra i più amati in Italia, che è Peratunz, e porterà appunto a Book Pride Giochi e risate, un libro Tunue, che è un grande libro game che unisce gli enigmi dei meccanismi del gioco con sorprese e colpi di scena. E poi nella sezione Book Young abbiamo un incontro dedicato a romance insieme a una delle maggiori scrittrici di romance italiane, Rin Doom, che appunto ci racconterà cosa amano le lettrici e le lettori, e cosa cercano le lettrici e i giovani lettori nei libri romance, e come questo fenomeno è diventato così potente, così amato dai giovani e dalle giovani lettrici. E poi ancora parleremo di cittadinanza culturale, metteremo in rete la lettura, l'educazione e la partecipazione attiva in un laboratorio permanente che facciamo in collaborazione con il Centro Formazione Supereroi, che è un'associazione no profit che si occupa di diffondere la scrittura tra gli under 18, e appunto è un appuntamento al quale teniamo particolarmente. Mentre parlavamo delle altre sezioni, Book Comics e Book Sport, che sono curate da Federico Vergari, quest'anno, come potrete immaginare, Book Sport ha avuto e ha una sua importanza per il nostro palinsesto, e tra gli appuntamenti più attesi è quello con lo scrittore Giuseppe Pastore, che porterà a Book Pride, racconterà la figura di uno dei più grandi sportivi italiani, Alberto Tomba, a partire da questo libro, La bomba Bomba, pubblicato da 66 and Second, che ci racconta un grande campione che ha fatto effettivamente sognare un'epoca. E poi ancora un grande incontro con due cestisti, Tommy Marino e Bruno Cerella, che riflettono su come la letteratura può diventare uno strumento importante di educazione sportiva e culturale, che ci aiuta appunto a gestire meglio le pressioni dell'agonismo. No? E poi Book Comics, con due grandissimi fumettisti, Silver e Spugna, che ci racconteranno le nuove avventure di Cattivic, personaggio, diciamo,
amatissimo,
simbolo,
no? Io adoro
del cosiddetto umorismo irriverente italiano. E poi un grandissimo fumettista che non ha bisogno di presentazione, Tito Farasi, che insieme all'Associazione Culturale Graphic Medicine Italia affronta un tema al quale teniamo particolarmente, cioè come il fumetto, la graphic novel, quindi come il linguaggio disegnato ci aiuta nel racconto della fragilità e della cura, che sono temi ai quali appunto teniamo molto. E sono tantissimi anche in questo caso gli appuntamenti che stiamo organizzando. Ecco, mi viene in mente anche che parleremo di intelligenza artificiale e di fumetto con Davide Barzi, Jacopo Perfetti e Federico Zagis, che animeranno una vera e propria tavola rotonda che ci aiuta a capire qual è l'impatto, perché è un impatto enorme, dell'intelligenza artificiale chiaramente sui processi creativi, su quello che succede qua quando l'intelligenza artificiale entra nel mondo del fumetto, dell'illustrazione e del disegno. Quindi diciamo che abbiamo cercato di coprire, di ragionare su tanti temi differenti, che hanno chiaramente ciascuno di loro per noi ha un'attinenza con quello che dicevamo all'inizio, no? Con la speranza di riuscire a costruire dentro Book Pride una comunità che si incontra, una comunità di lettori, lettrici curiose e che si incontrano e che si parlano, che si conoscono, che si confrontano su quello che è il mondo e quello che vorremmo che nel domani il mondo ci portasse.
Benissimo, allora noi ricordiamo che abbiamo parlato dell'edizione numero 10 di Book Pride al Superstudio Maxi di via Moncucco 35, 20, 21, 22 di marzo, quindi fra un mesetto, diciamo così. Grazie a Francesca Mancini che lo coordina, ci ritorneremo con le interviste specifiche quando la manifestazione sarà sottodata. Grazie, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi.
A presto.
Grazie, buon lavoro, a presto.
E allora, ricordandovi che oggi, come vi abbiamo accennato ieri durante un'intervista avventurosa in termini di linea telefonica, ma piuttosto eloquente, con Lella Costa, debutta l'Isistrata per la regia di Serena Sinigaglia con Lella Costa e con un vasto cast che attinge molto anche agli attori storici di ATIR, al Teatro Carcano di Milano, dopo avere già toccato due o tre piazze importanti, tra cui un debutto nell'ambito della stagione di teatro classico in Sicilia. Adesso noi abbiamo la pubblicità e ritorniamo dopo con tanti, tanti argomenti.
Remember when I was a young teen, when all I wanted to do was sing something, whether that was the school or down the park with my dad, karaoke on a Friday, stopping off at Nando's if I had it my way. I'd sing always, calling me softly by the Fugees. Yeah, that was my first tape, from young, from early. Music's always been my sweetest escape. I've always liked to...
Prima della pubblicità però devo annunciare che Sergio ha ritoccato e ci ha mandato lo screenshot del suo ritocco fatto online Trovate infatti online una chiara indicazione su come fare il ritocco. Noi suggeriamo di ritoccare a 107.6 la nostra storica frequenza, poi torneremo a parlarne per celebrare i nostri 50 anni. Sergio ha fatto di più, da 100 a 120 euro. Ritocco, scrive, che dedico alla direttrice Lorenza Ghidini. Grazie Sergio. Remember Garage Band, the youth club, back then I used to f- Era pieno, proprio come piaceva a lui. Il vociare della gente si mescolava al suono delle tazzine sui piattini e al tintinnio dei bicchieri. La luce calda filtrava attraverso le grandi vetrate, riflettendosi sulle bottiglie allineate dietro il bancone. Fuori la città pulsava, frenetica e impaziente, ma dentro quel locale tutto sembrava sospeso, ovattato, come una bolla sicura in cui osservare senza essere visti. Era seduto nell'ombra di un angolo appartato, gli occhi fissi su di lei, la donna dalle mani perfette. Quello che avete appena ascoltato è l'inizio del prologo del nuovo romanzo edito per Narratori Feltrinelli di Pier Giorgio Pulixi, Il nido del corvo. Nella collana di Noir di Narratori Feltrinelli avete capito che lo sguardo che viene descritto nel prologo è proprio quello di un efferato ma anche raffinato serial killer. In questo romanzo ritroviamo dei personaggi che l'autore ci ha già proposto in altri suoi celeberrimi e pluritradotti, oltre che premiati, titoli, come La donna nel pozzo, e Pier Giorgio Pulixi è collegato con noi perché in questo libro si parte da Milano, da questo bar affollato, dove si esercita questa osservazione sulle mani perfette di una donna, ma poi ci spostiamo in luoghi molto arcaici, molto selvaggi, capiremo anche il perché. Buongiorno, bentornato a Radio Popolare, grazie.
Buongiorno, grazie a voi, è un piacere tornare.
Che bella voce, lo dico sempre quando ci capita di intervistarla, insomma una voce molto radiofonica, dovrebbe magari pensarci se vuole alla radio per un futuro titolo. Ma insomma, facendomi invece i fatti miei e non i suoi di scrittore, ritorno al Nido del Corvo, un romanzo insomma che come tutti i libri di Pier Giorgio Pulixi è come dire, si legge con grandissima apprensione ma anche con grandissima eccitazione. Partiamo proprio dalle mani, le mani come opera d'arte, no? Un'intuizione che peraltro hanno avuto tanti artisti che non necessariamente erano dei serial killer.
Sì, esatto. Beh, per me, facendo il giallista, è sempre molto complesso trovare dei cattivi, degli antagonisti originali che abbiano dei tratti di originalità, perché ormai è stato raccontato quasi tutto in questo genere, sia nei romanzi che nei film, nelle serie televisive. Quindi da qualche anno ho preso l'abitudine di sfogliare il manuale di psicopatologia forense in cerca di ossessioni, parafilie particolari. L'ultima volta mi sono imbattuto in questa cheirofilia, che è una sorta di ossessione morbosa a tratti erotica nei confronti delle mani femminili e in alcuni soggetti anche verso le unghie femminili. Mi sembrava un qualcosa di abbastanza inquietante per un noir che potesse in qualche modo coinvolgere soprattutto le lettrici con una identificazione forte anche nei confronti della propria manicure, e da lì sono partito. Volevo concepire un assassino che si considerasse un artista, un esteta, un purista, ecco, della bellezza, e da lì è nata un po' tutta la storia.
Abbiamo ascoltato, per introdurre l'intervista, le note di Merry Christmas Mr. Lawrence di Ryuichi Sakamoto, perché è la musica su cui il nostro protagonista, a parte che appunto ci sono tanti protagonisti, ma diciamo il protagonista criminale del racconto, opera. Cioè opera, e questo lo possiamo dire, forse l'avrete anche capito, insomma, le mani le mozza, questo lo dobbiamo dire.
Sì,
insomma, ecco.
Quando trova la mano sublime, quella che ha la forma perfetta, l'armonia, che incarna in qualche modo la poesia che lui ricerca, li scatta all'istinto del collezionista, quindi vuole portarsela a casa. E con la musica ho giocato molto per raccontare la sua psicologia, le sue contraddizioni. È uno che appunto, quando è nel suo laboratorio che lavora a queste mani, ascolta Sakamoto, ascolta Ludovico Einaudi, ascolta pianisti raffinatissimi, musica classica di estrema raffinatezza. Mi piaceva giocare anche con un modello che è iconico nel thriller, che è un po' il paradigma di questo mio serial killer, che è il dottor Hannibal Lecter, certo, del Silenzio degli Innocenti. Quindi questo gioco continuo, questo paradosso tra la violenza in qualche modo e l'arte più sublime, mi piaceva perché lo rendeva molto inquietante e per certi versi anche affascinante.
E dopo il prologo, che è una dichiarazione di intenti, ci trasferiamo nella penisola del Sinis, luogo di grandissima suggestione della Sardegna, con ancora ambienti profondamente selvaggi e, come dicevo, arcaici e pieni di leggende, no? Quindi abbiamo insomma, questo romanzo ci provoca diversi tipi di shock, sia per quello che fa il serial killer, sia per come vanno le indagini che sono affidate agli ispettori Daniel Corvo e Viola Zardi, che sono, insomma, personaggi apparentemente antitetici ma poi complementari, e poi appunto, come dicevo, nel libro rincontriamo anche alcuni personaggi, giusto?
Sì, c'è qualche cameo di personaggi che erano protagonisti nel precedente libro per questo editore, La Donna del Pozzo. Quindi quello che io sto provando a fare in questi anni è quello di creare una sorta di universo letterario dove i personaggi coesistono e coabitano lo stesso territorio. Quindi, sebbene i romanzi siano completamente indipendenti a livello proprio narrativo l'uno dall'altro, però c'è stato questo gioco, diciamo, di far fare una piccola comparsata ai personaggi per ricordare ai lettori che da qualche parte loro esistono ancora, ecco.
Ecco, le descrizioni dei paesaggi, ritorno al Sinis, alla penisola del Sinis, sì, sono però, mi verrebbe da dire, ispirati alla grande letteratura ottocentesca, sono molto densi di particolari, no? Anche perché sono paesaggi che meritano di essere descritti con dovizia di immagini, di suggestioni.
Sì, è così, nel senso, solitamente una persona che conosce quelle zone associerebbe la penisola del Sinis all'estate, alla mediterraneità, alla luce, quindi luoghi iconici come le spiagge di Isarutas, San Giovanni di Sinis,
Cabras,
Uzuidu, Cabras, sono tutti luoghi nell'immaginario collettivo dei sardi stessi estivi, a cui viene associata in qualche modo l'estate, le belle giornate. Io invece volevo giocare su un immaginario diverso, perché In realtà questi luoghi poi d'autunno, soprattutto d'inverno, diventano un altro territorio, si mostrano alle persone in un'altra veste, una veste più cupa, più noir proprio, con echi anche western, perché poi alcune di queste zone, come San Salvatore di Sinis, sono stati utilizzati dai registi di film di spaghetti western, proprio come set di film western. E questa dimensione, ecco, così forte, dove la natura torna egemone sul territorio, la presenza antropica dell'uomo svanisce completamente, mi davano la possibilità di creare delle suggestioni fortissime che avevano proprio quest'anima da frontiera americana quasi, perché è la sensazione in autunno di non essere più in Sardegna ma di essere in Louisiana o a tratti in Arizona. E quindi volevo proprio anche dal punto di vista sensoriale giocare con l'immaginario di autori anche come Cormac McCarthy o come Kent Aruf, quindi una plurisensorialità, una polisensorialità del territorio. Volevo che fosse un personaggio a sé stante.
E infatti, leggo, il giorno si è rappresentato pulito e crudele, aria tagliente, luce di vetro sullo stagno di Mistras, canneti pettinati dal maestrale come crini spezzati. Il casolare appariva più smunto della sera prima. Ecco perché dicevo, facevo riferimento alla grande letteratura paesaggistica dell'Ottocento. Pier Giorgio Pulixi, ovviamente la trama è complessa, l'identità e anche le crisi esistenziali dei personaggi, compresi coloro che conducono le indagini, sono parte integrante di questo paesaggio che appunto è in Sardegna, ma ci ricorda anche il grande noir americano. Io sono una bird watcher e quindi quei posti li ho frequentati spesso in inverno e ho ritrovato tante di quelle sensazioni, anche un po' di inquietudine quando ci si trova a essere da soli da quelle parti, insomma, per cui
non c'è un lampione
perché... No, esatto. Quindi non posso che ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che abbiamo parlato del Nido del Corvo, narratori Feltrinelli nella collana di Noir di Pier Giorgio Pulixi. Grazie davvero per essere stato nuovamente con noi, a risentirci.
Grazie, buona giornata.
A presto. E allora, sono sobbalzata quando è entrato Alessandro Principe, adesso metto una sigla, ma perché stavo parlando di un noir in cui c'è un serial killer a cui piacciono le unghie con le unghie laccate delle donne, e tu sei entrato, io ho la cuffia, aspetta che ti apro il microfono. Dimmi.
Io per questo sono entrato in quel momento, perché volevo creare...
Poi sei tutto vestito di
l'atmosfera,
nero.
L'atmosfera, ma certo.
No, non farlo, no. Alessandro, resta con noi, mettiamo la sigla.
Mixer truccati, anni 70, libere voci in alta frequenza, il metro cubo, nemmeno una stanza, metà canzoni, metà militanza, sigla di R, comincia la danza, compagni in piazza, la radio s'avanza, ma com'è bello essere in giro.
Oh, allora, mi tirano le orecchie gli ascoltatori e le ascoltatrici, perché, come faccio sempre quando parlo di questo autore, ho sbagliato a pronunciare il suo cognome, è una cosa un po' grave. Alessandro, me ne scuso, non so se faranno il ritocco a questo punto. La pronuncia della X, Pulixi, lo so che va pronunciato così, lo sapevo, purtroppo non riesco a farlo tanto bene, ma ci siete voi, giustamente, perché poi... si salvi chi può, questo è il suo nome, dice, per favore, parlando con Pier Giorgio, diglielo tu come si pronuncia il tuo cognome, perché mi sta incidendo le orecchie. Insomma, adesso non drammatizziamo, sicuramente l'ho pronunciato così, ci siete voi e vi ringrazio. Intanto però Il Nido del Corvo è un romanzo che in ogni caso vale la pena di leggere. Caro Alessandro,
ma cara Ira,
come facciamo adesso a chiedergli il ritocco a 107.6, che ho sbagliato il cognome, non ho detto Puligi?
Ma lo facciamo semplicemente dicendo di risintonizzarsi sul 107.6, cioè sul nostra frequenza, che quest'anno proviamo a far diventare anche un modo per diciamo coinvolgervi ancora di più nel 50esimo di Radio Popolare, chiedendovi un ritocchino al vostro abbonamento, perché come avrete sentito probabilmente in questi giorni vi stiamo raccontando come l'abbonamento a Radio Popolare, dunque il sostegno a Radio Popolare, sia stato sempre di 90 euro da ormai da 25 anni, da quando l'euro ha preso posto della lira, quando tutto è aumentato in realtà negli anni. Allora, noi non è che vogliamo farvi pagare di più, lo sappiamo benissimo che già ci sostenete, già molti di voi magari hanno anche più abbonamenti in famiglia. Noi vi buttiamo lì, anzi vi rilanciamo un'idea che diverse ascoltatrici e ascoltatori ci avevano proposto durante le scorse campagne abbonamenti, cioè quella di ritoccare il loro abbonamento a 107.6, proprio così in segno di risintonizzazione in quest'anno così speciale per Radio Popolare. E noi abbiamo detto perché no, proviamo a proporlo, e in effetti lo stanno facendo in tanti, lo state facendo in tanti in questi giorni, tanti che stanno portando la loro quota di 90 euro a 107.6, o magari qualcuno che è abbonato a 100 euro, perché in molti insomma già fanno conto tondo, si portano a 107.6, che è un modo per incrementare il sostegno, che naturalmente per noi, come ben sapete, è fondamentale, e anche per dare un segnale proprio di sintonia ancora più forte tra noi e voi, portare il vostro contributo con lo stesso numero, la stessa cifra della nostra frequenza. E vedo che per diverse persone stanno scrivendo, no? Già messaggi che ci annunciano,
vediamo.
Raccontano che lo stanno facendo, per esempio. Non so se lo avessi già letto prima, Ira, perché questo messaggio è arrivato una mezz'oretta fa, di Wurd56, che dice che ha aumentato il proprio abbonamento. Ora, a essere sinceri, Sergio, lo aumenta da 100 a 120 euro, quindi ancora di più dei 107.6. Noi non possiamo che ringraziarlo.
Noi siamo commossi, naturalmente. Così come commossi da, si salvi chi può, Giuseppe, che continuano la loro azione correttiva, assolutamente legittima, sul mio pronunciare il nome di Pier Giorgio, quindi l'accento va sulla U, anche questo è vero, e lo sapevo. Puligi, ascoltatori, cosa volete che faccia? Posso chiedervi scusa ufficialmente, però scusa, ritoccate,
dai,
però ritoccate, ritoccate, faccio vedere la buona volontà anche, ecco, comunque, sì, arrivano messaggi, e se volete potete eventualmente anche chiamarci.
Sì, chiamateci in onda se avete deciso appunto di fare come, per esempio, no, T, per esempio, si firma T, ci chiede, ricordate a chi come me era bambino la storia del 101.5, perché in effetti lì, dice meglio che adesso abbiamo solo la frequenza 107.6.
È vero, perché un tempo c'era.
Erano due.
Sì, io me lo ricordo,
no,
tu no.
No, io no.
Tu
c'eri, io no, io no.
Ecco, vabbè, insomma avete capito che è un gioco.
Ma certo.
E che è una idea, insomma, che credo abbia covato in seno Massimo Bacchetta, non lo so se con la complicità di altri, ma insomma sapete che Massimo spesso è l'artefice delle idee creative per gli abbonaggi anche soft come questo, che non è un vero e proprio abbonaggio, è un invito al ritocco, ecco. Del resto lui ripete sempre, e ha ragione, che da 25 anni l'abbonamento certo. base di Radio Popolare non è mai stato aumentato, tutti gli altri hanno aumentato qualunque.
Ma qualunque, non solo gli abbonamenti, no? Facevamo un po' un gioco in onda l'altro giorno, dicevamo, ma 25 anni fa un caffè quanto costava?
Il caffè è un grande classico.
O il biglietto per il cinema, quanto costava 25 anni fa? E in effetti tutto è aumentato. Ora, noi, come nello stile della casa, non aumentiamo senza di voi. Nel senso che non vogliamo dire, bene, da domani tac, diventa una cosa diciamo più forte, più consistente. Assolutamente no, è come ha detto Ira, è un gioco con cui noi vogliamo diciamo mantenere questa nostra sintonia con voi, appunto giocando sul 107.6 che è la nostra frequenza, ma poi comunque rimpinguando sicuramente anche il contributo, perché sapete quanti sono gli attuali abbonati e abbonate che sono sotto i 107 euro? Sono circa 10.000 persone. Quindi, insomma, viene fuori poi un bel gruzzoletto, diciamo la verità, se decidete di farlo. Come Giampaolo, ecco qua, guarda, Giampaolo in diretta che ci scrive.
Ah, bene, che meraviglia, cosa dice?
Ho cambiato da 90 a 107,6. Complimenti da Giampaolo. Giampaolo, complimenti a te, chiamaci se vuoi.
Sì?
Facci una telefonata in diretta. Mm. Un altro, ecco, aspetta, ritoccato e felice a 107,6.
Bene, bene, assolutamente.
Grazie.
Molto, molto felici di questo. Poi ne è arrivato un altro.
Un altro ancora, guarda un po'. Sì, ritocco 107.6, Francesco.
Allora, beh, insomma, io sono contenta, dato che appunto sono reduce dal famoso errore, caro Ale, tu sai che io sono un po' perfettinis e quindi questa cosa
mi sta,
io sto male tutto il giorno.
Ma no,
l'errore
dai,
di
non devi.
Però comunque Giuseppe Gius adesso mi ha scritto bravissima, ora l'hai detto perfetto, adesso lo ripeto 100 okay. volte saltando su una gamba sola. ho cambiato da, aspetta, 176, complimenti, questo qui l'avevamo già visto, e poi anche Francesco. Beh, insomma, io sono commossa
sì.
da questo afflato.
Siete molto generosi sempre.
È arrivato anche Sciauchi.
Come sempre, è arrivato anche Sciauchi.
Ciao.
Buongiorno.
Ciao Sciauchi. Stanno arrivando ritocchi come se piovesse.
Vedi come sono felice, davvero. No.
E beh, insomma, sì. Per tutte le cose che...
Ascoltavo anche da fuori, sì.
Fate, sì, quindi hai sentito il mio errore. Pulici.
Era lui che ti scriveva sotto falso nome.
Certo, sempre Sciauchi, mi scrive con tanti pseudonimi, infatti. Allora, continuate a ritoccare a 107.6, visto che insomma siete anche molto svelti nel farlo online, bravissimi, perché c'è appunto il percorso segnato sul nostro sito. E siamo a Extra Cult, quindi noi congediamo Alessandro Principe, oppure se vuoi stai con noi, vedi tu.
Vorrei solo dire un'ultima cosa.
Stai con noi. Se...
Sto con voi, ma certo, ma volentieri. E, per chi ha l'abbonamento PayPal... allora, chi ha l'abbonamento con la domiciliazione bancaria, come hai detto tu, basta che vada sul sito, lì c'è proprio un apposito tasto per aprire un modulo in cui si va direttamente con, si inseriscono i dati, la nuova cifra e lì va via in automatico. Mm. E, chi fosse invece abbonato in PayPal è un po' più macchinoso, ma insomma è fattibilissimo, perché bisogna revocare il vecchio ordine, quello mensile, e poi fare un nuovo ordine di pagamento che porti la quota
cifra.
108, e quindi sono 9 euro mensili. Quindi diciamo contestualmente uno disdice quello che ha adesso e lo ridà con
comunque,
la nuova cifra.
Chi ha PayPal è abbastanza digitalmente agile. Ne sono arrivati altri, 120 da Giuliana.
Grazie.
Mentre Claudio chiede, ma chi ha un doppio abbonamento da 90 deve farne uno da 215?
Ma non deve, no, ma nulla deve, ma ci mancherebbe, ma nulla deve.
Anch'io
nulla
ho ritoccato
deve.
A 120, Donata.
Grazie Donata, stanno arrivando tanti.
Adesso arriva invece giustamente una frase polemica, come dico che sia, noi diamo voce a tutti. Ancora ritocchino, per adesso spengo la radio, ma qui si esagera.
107.6, un ritocchino speciale.
Un ritocchino speciale.
Diglielo, Sciauchi.
Sì, ma poi le cose che ascolteranno adesso possono ascoltare solo sul 107.6.
Vedi.
Comunque vorrei dire che anche questo ultimo ascoltatore o ascoltatrice, in realtà non è che dice, c'è ancora ritocchino, spengo la radio. Beh, ma magari spegne la radio
per
accendere il computer e fare il ritocchino. Non è che non lo dice, magari
questi erano
era
i sistemi
così.
Che un tempo si definivano democristiani.
Sì, assolutamente. Dorotè.
Sciauchi, intanto che aspettiamo altri messaggi entusiasmanti, ho fatto il ritocco, Salvatore, a 120.
Ah, Salvatore.
Poi interrompermi come calcio minuto per minuto,
sì, okay,
da Roma, da Milano.
Qui ritocco.
Quello di una volta.
Partiamo da una bella notizia, è uscito la settimana scorsa il libro.
Devo metterti la sigla, solo un secondo perché sai che io ci tengo.
Ok, sì.
Dai, scusa un attimo. Ecco, ora mi sento più tranquilla. Vai.
Partiamo con una bella notizia, nel senso che c'è una grandissima risposta. La settimana scorsa è uscito il libro di Gisèle Pélicaud e La Joie de Vivre per Flammarion in Italia, per Rizzoli, un inno alla gioia. Ebbene, sta battendo tutti i record in Francia e potrebbe avere dei numeri come quelli che vincono il Goncourt, quindi stiamo parlando, potrebbe dopo due settimane arrivare anche 300-400 mila copie vendute, quindi questo secondo me è un grande risultato per una donna che ha messo la faccia, che ha assistito al processo del marito, che ricordiamo l'ha sedata e ha fatta violentare da 54 persone. Lei ha risposto con un libro chiamato La gioia di vivere. Questo per quanto riguarda la nota positiva. C'è qualche ritocco?
Due nel frattempo. Vai. Due nel frattempo. Due ritocchi a 120.
Evviva, diciamo i nomi.
Donata e Salvatore.
Grazie.
Quarto anno della, il 22 febbraio, è il quarto anno dell'aggressione russa all'Ucraina. C'è un bilancio dei teatri e biblioteche distrutte. Bene, come teatri e istituzioni culturali sono 1500 i siti danneggiati o distrutti, più di 600 biblioteche distrutte. E per quanto riguarda le sale da concerto e i teatri sono 100. Ricordiamo il simbolo di queste distruzioni, era successo 16 marzo 2022, quindi tre settimane dopo l'inizio dell'invasione russa, il teatro drammatico di Mariupol, che in quei giorni praticamente ospitava centinaia di civili. È stata la strage di Mariupol. Tra le biblioteche la più importante forse sono quelle che chiamano biblioteche rurali nella regione di Kherson, e sono decine di queste biblioteche che sono state distrutte. Nonostante questo i teatri, quello che è rimasto, sono diventati dei rifugi quando ci sono i bombardamenti, e nonostante questo la musica, il teatro non si sono mai fermati, anche nelle cantine.
Bene, e insomma era importante anche ricordare questo anniversario attraverso la molta cultura che è stata o distrutta o minacciata in Ucraina, ma che appunto tenta di proseguire la sua attività. Arrivano altri ritocchi.
Antonio, per esempio, che dice che ha ritoccato a 107,6, e questa è la nostra proposta di ritocco, insomma, che chi è abbonato ha una cifra inferiore, che sono molto probabilmente quei 90 euro che resistono nella nostra indicazione da 25 anni, di portarsi a 107,6, che non è un numero qualunque, ma è la frequenza di Radio Popolare.
Nell'intro, quindi, hai detto che la brioche allora costava 50 centesimi.
Ho detto del caffè.
Ah, ok.
Ho detto del caffè e del cinema, però possiamo...
Ma di Duilio hai già detto?
No.
No, Duilio, che ha ritoccato Duilio anche no. Lui, ah, ha ritoccato anche lui a 107,6.
Ecco Duilio, sì, certo.
Ecco, invece c'è Davide che dice: siete dei balordi, l'abbonamento a 107,6 è geniale, lo voglio anch'io, purtroppo ho già 10 al mese con PayPal, faccio un ritocco al ribasso?
No, assolutamente no.
Tieni quello che c'hai.
PayPal cioè... allora com'era? PayPal
bisogna disdire il vecchio ordine e ridare un nuovo ordine che sia di almeno 9 euro mensili, visto che il prelievo su PayPal è mensile, quindi in totale vengono fuori, se fate il conto, 108 euro.
Già solo in questo, diciamo, quarto d'ora che siamo stati insieme un po' di più, abbiamo superato, doppiato la quota dei 20 ritocchi.
Benissimo, dai, continuiamo.
Certo, assolutamente, continuiamo, abbiamo ancora 1 minuto e 30 secondi. Se ci mandate ancora qualche messaggio, noi possiamo, come dire, fare come Mr. Bean quando va in business class e fa le linguacce a quelli che stanno in economy. Ecco, per cui no?
È sempre. Certo.
Allora, ritocco dunque, che ricorda la storica frequenza di Radio Popolare 107,6, se siete ancora a 90. Un modo per sostenerci, un modo soft, insomma, anche per incrementare un pochino il sostegno. Noi saremo molto felici di di raccontarlo anche nelle prossime trasmissioni. Lo faremo per tutta questa settimana, giusto?
Sì, 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 abbiamo dedicato questa settimana a queste incursioni nelle diverse trasmissioni per diciamo continuare a raccontarvelo. Domani poi sarà una giornata in cui saremo in esterna, quindi sarà un appuntamento fuori, saremo domani a Città Studi, quindi diciamo anche da lì ricorderemo il ritocco.
E concludiamo in bellezza. Vai. Con ritocco da 100 a 150. Mamma Giovanna,
Giovanna, grazie.
E poi nuovo abbonamento a 107.6 da Mark.
Mark, ma nuovo dai, ma abbiamo fatto veramente grandi numeri in questi 20 minuti.
Sono sconvolta.
Grazie a tutti.
Questo lenisce il mio dolore per aver pronunciato male per un'intervista il nome dell'autore. E quindi Sciocchi lo sa che io per queste cose soffro tanto. E quindi adesso, no, le dico le pronunce, sai che ci tengo, insomma. Cioè, per cui grazie davvero a tutte e a tutti voi per questa messe di ritocchi. Grazie a Sciocchi Senussi, grazie a Alessandro Principe.
Grazie dell'ospitalità, non aumentiamo senza di voi. 107.6.
Adesso ci sono le notizie. Ce ne sono altri due di ritocchi, attenzione, uno per Leonardo, uno a 120, che non si riprendano quelli dopo.
Anni 70, libere voci.